Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, abbiamo avuto la fortuna di riprendere, di pregare, di cantare sempre in questi giorni la sequenza di Pentecoste. Oggi lo invochiamo, lo Spirito di Dio, come consolatore di tutti gli afflitti, pensando anche, anzitutto, alle persone che vogliamo ricordare, ma estendendo la nostra preghiera a tutti i sofferenti nel mondo.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni,
capitolo 7, versetti dal 10 al 15. Ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente ma quasi di nascosto. I giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è quel tale? E la folla sottovoce faceva un gran parlare di lui. Alcuni infatti dicevano: è buono. Altri invece dicevano: no, inganna la gente. Nessuno però parlava di lui in pubblico per paura dei giudei. Quando ormai si era a metà della festa, Gesù salì al tempio e si mise a insegnare. I giudei ne erano meravigliati e dicevano: come mai costui conosce le scritture senza avere studiato?
Parola del Signore.
Ecco, è un brano un po' breve, rimane sospeso, non abbiamo ancora la risposta. Ci invita indubbiamente a riprendere tutto il contesto di questo inizio del capitolo settimo.
Qualche osservazione per iniziare. Intanto mi sembrava che appunto la discussione e la divisione fra il popolo riguardo a Gesù è dovuta prima di tutto alla paura dei giudei. Sappiamo ormai che in questo caso e anche negli altri casi, cioè dei capi, la paura è presentata in tutta la sezione, dal 7 a 10, nella paura dei capi. Gesù non voleva andare, abbiamo visto, ma poi va e si manifesta invece. E vedremo poi come si manifesta, come luce, come acqua che disseta. Ed è bello che la prima cosa che fa insegna nel cortile del Tempio. Gesù non sale alla festa per compiere spettacoli come appunto avrebbero desiderato i fratelli, ma per insegnare. Molto bello questo. Cioè parlare apertamente, ecco. E alla fine addirittura di questa sezione, alla fine ci sarà anche il miracolo del cieco fatto proprio di sabato, ecco. E Gesù si manifesta a metà della festa, anche quindi vuol dire che per 3 o 4 giorni è stato così nascosto, non si è fatto vedere. Infatti i capi chiedono: dov'è quel tale? Ed è bello, a me è piaciuto molto questo Gesù che insegna nel cuore delle istituzioni religiose ebraiche, a Gerusalemme, al centro di una grande festa, e svolge questo suo ruolo e si rivela lì. E l'autore ci presenta questa immagine di Gesù che insegna nel Tempio, è detto molte volte, capitolo 7, ma in tutta questa grande sezione, e ne abbiamo poi la conferma quando Gesù, davanti ad Anna, nella notte dell'arresto, Gesù testimonierà: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio e non ho mai detto nulla di nascosto. E al capitolo 8, quasi alla fine, l'autore conferma: e Gesù insegnava nel Tempio e nessuno lo arrestò perché non era giunto ancora la sua ora. Ed è bello anche perché i primi destinatari della sua rivelazione sono proprio i giudei, lì al Tempio di Gerusalemme, al centro, al cuore.
I due brani che abbiamo letto il Vangelo ieri e oggi mi sembra che ci vogliono far vedere l'umanità di Gesù, cioè il combattimento che ci sarà stato anche in lui, perché magari non aveva voglia di andare alla festa, perché era pericoloso in quanto uomo, però sapeva di doverci andare in quanto portatore di una missione che doveva compiere. Quindi alla fine prevale questa seconda sua origine e ci va e fa quello che deve fare.
Questo capitolo 7 stupisce perché tantissimi versetti sono spesi per raccontare la dinamica, quindi non è che come il capitolo 6 o il capitolo 5 sono spesi per un insegnamento particolare. Forse l'unico l'apice sicuramente sono... è quella specie di oracolo che Gesù grida riguardo all'acqua, e poi tutto il resto ruota intorno alla persecuzione, alla necessità o meno di salire alla festa, all'opportunità o meno di salire alla festa, il problema dei fratelli lo invitano a manifestarsi o lo sfidano a seconda delle interpretazioni. Quindi penso che l'insegnamento di questo capitolo sia questo problema della persecuzione crescente di Gesù. Ci si ritrova a Gerusalemme dopo quello che è accaduto all'altra festa, che non è detto quale sia, ma che è narrata nel capitolo 5. Infatti non c'è soluzione di continuità, direi, neanche con il discorso che fa Gesù sulla gloria che lui, sul fatto che lui parla con parole del Padre e la sua dottrina è quella di colui che l'ha mandato. Sembra che questi di Gerusalemme lo aspettino a questo secondo appuntamento dopo la prima festa, è come se dicessero: ritornerà anche per l'altra festa, vedremo cosa fa. E questi sono i versetti di oggi. I giudei lo cercavano durante la festa e dicevano: dov'è quel tale? Evidentemente si aspettano che per le feste Gesù salga, e sommessamente lo si attende. Si faceva un gran parlare di lui tra la folla. Non so, mi sembra che il commento che io leggo e che seguo di tanto in tanto dice che in questi versetti e questo capitolo, come in un microcosmo, riflettono tutta la problematica di tutto il Vangelo. Si può dire dall'inizio, la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, venne tra i suoi, ma i suoi non lo hanno riconosciuto, eccetera. Mi sembra che, l'ho già detto un'altra volta, questo Vangelo di Giovanni, scritto tanti anni dopo i sinottici, probabilmente proprio affronta, non si preoccupa tanto di fare una cronologia o una narrazione o una cronaca della vicenda di Gesù, perché già la suppone conosciuta, ma parla del suo mistero e anche del mistero del rifiuto. Mi sembra così.
A me ha colpito che i giudei lo cercavano nella festa e dicevano: dov'è costui? Non so, mi sembrava che sotto si potesse leggere il fatto che è proprio nella festa che Gesù va cercato, ed è colui che dà senso a questa festa, perché la festa delle capanne ricordava anche la promulgazione della legge al Sinai. E allora Gesù, appunto, è quello che fa dentro al Tempio, a metà della festa, comincia ad insegnare, perché appunto mi sembrava come volere dire che Gesù è veramente colui che può interpretare la legge, può dare il senso compiuto alla legge, che è buona ed è dono di Dio, ma lui dà il senso compiuto, e quindi era opportuno che lui facesse questa cosa, perché appunto per questo è salito alla festa, ed è il vero senso di questa festa. E poi mi colpiva lo sconcerto, perché questi come che ricorrono in tutto il Vangelo, cioè spesso anche nel capitolo sesto diceva: come può dire sono disceso dal cielo? Anche qua, come può conoscere le scritture? E non è fra i nostri discepoli, non è fra quelli che hanno frequentato l'insegnamento ufficiale. E quindi questa sorpresa, come è possibile? È veramente sconcertante. E queste domande percorrono un po' questi capitoli. E poi l'ultima cosa, mi chiedo perché questo parlare di lui sia chiamato mormorazione, perché usa questo termine che richiama un po' la mormorazione nel deserto. È così per caso oppure ha un significato? Me lo sono chiesta.
Per Gesù la festa delle capanne non vuole essere l'occasione per dare sfoggio o prova dei propri poteri, come volevano i suoi fratelli. Ma, come vediamo, era soltanto un'occasione, un momento, come già accennato anche Stelvio, per proclamare la sua dottrina. Questo è il suo compito, il compito naturalmente ricevuto dal Padre. In questa occasione, diciamo che lo scontro frontale con i suoi oppositori diventa inevitabile. Gesù proclama nuovamente la sua identità con il Padre e fa capire in modo chiaro che la sua dottrina non dipende né da una tradizione scolastica né da una pratica autodidatta, come alludevano naturalmente alcuni, ma il suo insegnamento proviene dalla sua conoscenza immediata delle cose, conoscenza immediata e perfetta, che egli possiede in contemporanea naturalmente con il Padre. E qui naturalmente, nella fase del confronto, Gesù accusa apertamente e senza vergogna i giudei di infedeltà nei confronti della legge di Mosè. Il suo discorso provocatorio genera uno sconcerto nel popolo, e in particolare quando pone l'interrogativo riguardo all'origine del Messia, a cui nessuno era in grado di rispondere. Qui naturalmente saltano fuori i farisei, che vorrebbero farlo arrestare, ma perfino le guardie inviate per questo compito contro di lui sono intimorite dalle sue parole. Alcuni naturalmente credono in lui, altri restano perplessi. Solo quelli però che accettano di affidarsi a Gesù e accettano di fare quello che è la volontà di Dio tramite Gesù, sono pronti a ricevere la rivelazione e a riconoscere l'origine divina della persona e dell'insegnamento di Gesù.
Hai commentato anche quello che segue. È difficile fermarsi, sì. Ma è vero. Rimane il punto discusso di chi siano i giudei e dell'uso di questa espressione. Basterebbe l'inizio del capitolo settimo, il versetto 1, dice che i giudei volevano uccidere Gesù, cercavano di uccidere Gesù, e quindi Gesù non voleva rimanere, stare in Giudea. Qui i giudei hanno a che fare con la Giudea, ma non è detto che siano tutti gli abitanti della Giudea. Il versetto 2 del capitolo settimo dice che era vicina la festa dei giudei. Non sarà stata solo la festa di alcuni capi. Vediamo già un uso molto diverso dell'espressione. Comunque è noto che questo è un problema irrisolto nel Vangelo di Giovanni. E a me sembra che il brano anche il brano precedente e i versetti di oggi mostrino la preoccupazione dell'autore di mostrare che ci sono molte posizioni diverse rispetto a Gesù, molte posizioni diverse. Ci sono appunto, e non solo ci sono posizioni, ci sono i fratelli che sono a mio parere a favore di Gesù, però per l'Evangelista non, il loro incoraggiamento, il loro, diciamo, dimostra la loro mancanza di fiducia in Gesù. Poi ci sono i giudei che cercano di uccidere, e qui c'è un uso dei giudei, come si vede al versetto 13, un po' particolare. Non si trova in tutti i testi di Giovannei questo, cioè che si ha paura dei giudei. Poi si vedrà andando avanti che anche fra le autorità c'è una divisione. Poi c'è la folla che è divisa. C'è chi ritiene che sia un seduttore, che invece ritiene che sia... E poi si vedrà andando avanti anche che è una delle caratteristiche di questa parte mostrare le diverse opinioni, diversi punti interrogativi. Per esempio, quando arriveremo al versetto 25 e seguenti, ci sono gli abitanti, alcuni abitanti di Gerusalemme, ecco, che si stupiscono come mai parla apertamente. Non è lui che volevano uccidere, e invece può parlare apertamente. Se si tiene conto anche di Marco e dei sinottici, forse si trova qui anche una conferma del fatto che Gesù è in pericolo, ma nello stesso tempo è difeso dall'opinione della gente. Come mai Gesù ha potuto, se sono vere le affermazioni, troviamo anche nei sinottici, che per lui era pericoloso ed era molto rischioso, come mai Gesù tuttavia, e anche questo ci mostrano, anche i sinottici mostrano la stessa cosa, che per in quei giorni Gesù tutti i giorni stava nel Tempio a insegnare e nessuno gli ha fatto nulla. E chiaramente il contesto mostra che Gesù era difeso dalla folla, anzi a volte si dice esplicitamente che avevano timore di arrestarlo per paura della folla, non succedesse una rivolta, cosa abbastanza normale, ecco, soprattutto nel luogo più sensibile che ci potesse essere, il Tempio, e nel momento più sensibile che ci potesse essere, le grandi feste, dove ogni cosa, soprattutto fatto da un personaggio famoso, era estremamente significativo e anche pericoloso. Ecco, quindi Gesù può tranquillamente insegnare nel Tempio perché ha un grande consenso della folla. Mi sembra che ci siano tutti questi elementi qui, Ecco, il versetto 14 e 15, il versetto 15 imposta solo il discorso successivo, non abbiamo qui, ecco, il discorso successivo, che sarebbe naturale aver letto un po' di più, ecco, lo vedremo successivamente. C'è un ulteriore punto interrogativo, voglio dire, ecco, non è facile capire esattamente cosa intendono qui. Non ha studiato, può essere che voglia dire non è stato discepolo delle scuole principali, delle scuole importanti. Gesù aveva studiato, sapeva leggere, anche bene probabilmente, e forse sapeva anche più di una lingua. L'ebraico lo sapeva di sicuro, non solo l'aramaico, ma può darsi che sapesse anche un po' di greco, non si sa, è possibile. Cioè, comunque Gesù leggeva in sinagoga, quando uno legge in sinagoga e predica, vuol dire che naturalmente sa leggere. Ci si può chiedere a quel tempo quanti sapevano leggere, però nel mondo giudaico probabilmente c'era una certa cerchia, ecco, abbastanza ampia di persone che almeno sapevano leggere. Non è poi così sicuro, ecco, che fossero tantissimi, perché i testi religiosi si imparano a memoria. Tanti anni fa in Israele io ero a scuola con i primi Ulpan, ero a scuola con dei russi che sapevano a memoria i salmi in ebraico, ma non sapevano l'ebraico per niente, anzi erano in difficoltà a imparare un'altra lingua come l'ebraico, perché non sapevano neanche bene il russo. Chi non sa bene la propria lingua, cioè non è colto, fa fatica a impararne anche un'altra, ed erano in quella condizione. Però le preghiere sinagogali e i salmi che si dicevano sapevano benissimo in ebraico, quindi non è detto che la gente non potesse partecipare alle preghiere e avesse bisogno di essere tutta gente colta, ecco, come è oggi che tutti sappiamo leggere e scrivere. Però probabilmente nel mondo giudaico c'era parecchia più gente che sapeva, perché c'erano le scuole nelle sinagoghe. Invochiamo lo Spirito del Signore, invochiamo questo dono per tutta l'umanità più sofferente oggi. Diciamo: ascoltaci, Signore. Pensiamo anzitutto a tutte le chiese del Signore Gesù nel mondo, in particolare alle chiese che sono nella prova, nella persecuzione. Preghiamo. Preghiamo per l'unità delle chiese, perché siano un segno della novità del messaggio di Gesù. Preghiamo. Per ottenere per tutti gli uomini, per tutti i popoli, il dono della pace. Preghiamo. Presentiamo al Signore anche i bisogni e le necessità delle nostre chiese. Preghiamo, ricordiamo i nostri vescovi, i presbiteri. Preghiamo. Si fa una preghiera per Gigi Savioni, che ha sempre bisogno del nostro aiuto, della nostra preghiera. Preghiamo.
Preghiamo per tutti quelli che ci aiutano e ci fanno del bene, in particolare vorrei pregare per il Signore che è venuto ieri, per la sua famiglia, per la sua fede, per tutte le sue necessità, e anche per Francesco Iodice. Preghiamo.
Tra gli ammalati ricordiamo Maddalena, la nipote di Assunta, e anche Bernardetta di Roma. Preghiamo.
per la pace nel cuore di Patrizia, per Camillo, perché lo spirito guidi l'intelligenza dei medici. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo anche il nostro arcivescovo per i suoi impegni, il suo nuovo impegno. Preghiamo. Per le persone che si sono affidate nella preghiera, vicini e lontani, per tutti quelli che con noi meditano, leggono il Vangelo di Giovanni in questo tempo, perché tutti siano illuminati, confortati, preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere e ascolti il bisogno di tutti quelli che a te si rivolgono con fede per Cristo nostro Signore. Amen.